C'è uno sguardo di futuro, già l'abbiamo più che intravisto nella meditazione di ieri sera e adesso si fa esplicito nel linguaggio di Geremia. In particolare terrei come testi di riferimento, già ho detto, gli interi capitoli 30-31, ma vorrei appunto leggere come testo di riferimento più puntuale, cui ispirarmi per quest'ultimo tratto del nostro cammino condiviso, è la parte che va dal versetto 1 al versetto 14. Ed è precisamente da qui che incomincio, da questo ascolto, per poi raccogliere alcune suggestioni conclusive che vanno ad accostarsi alla riflessione già condivisa nella meditazione di ieri sera. Leggo. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore. Ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo ad esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim in su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in grande folla. Erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Efraim. È il mio primogenito. Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciatela alle isole più lontane e dite, chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore, verso il grano, il vino e l'olio, i piccoli del gregge e del bestiame. Saranno come un giardino irrigato, non languiranno più. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate e il mio popolo sarà saziato dei miei beni. Oracolo del Signore. Uno sguardo di futuro, quindi. Ed è proprio questo, è all'interno di uno scenario così, insieme maestoso e carico di promessa che va congedandosi la parola che il grande profeta consegna al suo popolo. Ed è palese questo sguardo di futuro che ora abbiamo ascoltato dai versetti del capitolo 31, è palese il riferimento all'Esodo, è questo l'orizzonte che ispira le parole e l'augurio e la promessa del profeta. In tutte le sue dimensioni, quel deserto che verrà irrorato dalla grazia del Signore, e deserto comunque rimane, è un attraversamento da compiere, con la sua dialettica di tentazione, di prova e di risorsa con cui si sperimenta la bontà del Signore. Questo è cammino da compiere, questo è futuro che necessariamente ci attende, così come ci attende il progressivo incamminarsi dei popoli, frantumati e dispersi, divisi e lacerati tra loro, proprio un incamminarsi insieme verso il monte del Signore, dentro una fraternità ritrovata e comunque ritrovabile, a motivo di colui, quell'unico che ci convoca. Ecco, questo è un congedo prezioso, perché fondamentalmente ci dice che il futuro non va immaginato diversamente da un esodo. Se è futuro del cammino del popolo di Dio, questa è la sua sigla ineludibile. È per divenire popolo che appartiene a Lui. È per divenire popolo da dispersi chi si era. È per ritrovare attorno alla tenda in cui Lui dimora e alla parola che ci convoca le ragioni di una identità nuova. Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Però si vede questo linguaggio del capitolo 31, il futuro è visto in una maniera che è purificata. Non è più l'orizzonte politico-militare di potenza e di prestigio a sostenere la promessa, ma questo è un futuro messianico, è il compimento di una salvezza, è il darsi di Dio all'uomo ed è quindi la possibilità gioiosa, inaspettata, di sentirsi costituiti e ricostituiti come popolo del Signore. Ora, questo è davvero un'indicazione preziosa, anche perché mi piace annotarlo, era stato il tema di fondo degli esercizi dello scorso anno, esattamente in quest'epoca, perché l'Esodo è la parabola dei nostri cammini, l'Esodo è la nostra più autentica vocazione. E qui Geremia ce la consegna come una progressione dentro cui progressivamente crescere, sapendo che è un esodo per l'oggi della Chiesa e della storia, del mondo, di ciascuno di noi. Quindi con l'impegno e l'esortazione a ritrascrivere il senso di queste tappe: deserto, parola che ci convoca, rischio di idolatria, ricomposizione delle differenze e delle lacerazioni, davvero c'è una ritrascrizione costante. Evidentemente in questo momento non possiamo entrare a delinearla, ma ci sembra bello raccoglierla come congedo dalla parola intensissima di Geremia. Del resto, ultimamente un esodo avviene perché ci si avvicina al mistero di Dio. C'è un rovento ardente per il quale togliere i calzari e avvicinarsi trepidanti, chiedendogli: ma qual è il tuo nome? E questa è la chiamata che dopo introduce il popolo di Dio in quella che Geremia oramai chiama esplicitamente l'alleanza nuova. E quindi non è uno sguardo evanescente, non è il generico buon cammino. Questa è un'indicazione orientata che ricalchi l'esperienza intensissima e profonda dell'itinerario della fede propria dell'esperienza dell'esodo. E tutto questo davvero, come lo sentiamo, ricchezza, dono, grazia di questi giorni, ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto nella fede. E dentro uno scenario così ognuno raccolga quello che ha percepito come la parola più forte, come il messaggio più impetuoso di Dio. E questo davvero è compito prezioso che può esserci di grande aiuto. Ed è qui evidentemente ciascuno, con l'ascolto che ha maturato nella preghiera e nel silenzio di questi giorni, credo che per buone ragioni potremmo comunque, con la totale libertà delle accentuazioni più diverse dell'uno, dell'altro, dell'altro di noi, ritrovarci accomunati dalla percezione che due simboli di cui Geremia ci ha parlato hanno segnato profondamente l'ascolto di questi giorni. Quello del mettersi nelle mani di colui che ci plasma, entrando in quella bottega del vasaio, e mettersi nelle mani vuol dire la consapevolezza di non andare comunque perduti. Ci plasma e ci riplasma, ci forgia e ci rigioca, come se non sapesse davvero tollerare il non esito per noi, perché non è questo che ci vuole donare e che ci augura. E questo vuol dire la consegna di sé, vuol dire l'affidarsi autenticamente al Signore, mettersi realmente nelle sue mani. E la seconda grande icona, simbolo che Geremia ci ha commentato in una maniera ineguagliabile e costantemente impregnato della sua sofferenza e del suo dramma, è quello della cintura ai fianchi, chiamandoci ad aderire al Signore, come una cintura aderisce ai fianchi di colui che la indossa. E questo aderire ci ha ricondotto alla dimensione più profonda ed autentica della relazione, Geremia dice, sponsale con Dio. È un'appartenenza che va a toccare la carne, l'interezza della persona, la totalità di affetti, sentimenti, sogni, speranze, grazie. E tutto questo davvero diventa qualcosa di profondamente grande e autentico. E mentre riascoltiamo anche solo per accenni queste consegne che sentiamo un poco riassuntive, immaginiamocelo Geremia come immaginiamo Gesù tentato nel deserto, cioè come un uomo aggrappato alla parola. Per questa parola si è giocato e si gioca, per questa parola si spende e si dona, aggrappato alla parola. Non c'è altro sostegno per lui. E quante volte i testi che abbiamo pregato ce l'hanno detto in una forma inequivocabile. Questo è un uomo posseduto dalla parola. Davvero c'è una comunanza di destino tra la parola annunciata e la parabola concreta della sua vita. E stamattina è bello ridircelo, perché questo ci sostiene e ci conforta. Anzi, qui Geremia ci direbbe e ci aiuta ad introdurre il verbo ultimo e conclusivo. Questa parola ci consola. Questo è il libro delle consolazioni. E non è solo perché la parola ultima che dice, e lo abbiamo letto, è quello straccio bellissimo dell'inizio del capitolo 31, non solo perché questa parola che ci dice è realmente capace di consolare, ma perché sentiamo che lui, l'uomo attraversato da un travaglio devastante, che gli ha strappato grida, lamento, gli ha strappato persino parole che rasentano la bestemmia. Ecco, lui è divenuto un uomo capace di consolazione. E mi piace proprio in quest'ultimo tratto leggere le poche righe conclusive con cui Martini commenta esattamente questo esito dell'ascolto del libro di Geremia. È divenuto lui, l'uomo devastato, è divenuto ministro della consolazione, perché è passato attraverso le prove. Le sue parole sono scaturite, lo abbiamo sentito, da sofferenza. E allora conclude così Martini: Dio vuol fare di noi uno strumento eletto di consolazione del suo popolo, di una città desolata. Ci vuole ministri di una nuova alleanza ben più di quanto lo desideriamo noi. E per realizzare la sua volontà non ci risparmia oscurità e sofferenze, perché la parola possa essere pura, incisiva, convincente. Questo è il prezzo di Geremia. E sembra volerci dire l'ascolto che ci ha accompagnato lungo questi giorni. Questo è il prezzo dell'uomo della parola, perché è ultimamente chiamato ad attraversarla e a farsene prima totalmente plasmare, chiamato a divenire poi capace di consolazione, perché lui stesso, persona consolata da Dio. Ecco, questo mi pare un tracciato che aiuta ad avere un po' con lo sguardo sull'insieme e non generico dell'ascolto che abbiamo realizzato in questi giorni e che ci siamo aiutati bene, molto bene, a vivere fino in fondo. E allora, davvero, quel titolo arduo che ci ha ricollocato nei momenti di maggiore travaglio, no? Io sono nelle tue mani, Signore, adesso giunge a noi carico di una promessa e di un auspicio, che proprio perché hai la libertà di metterti nelle tue mani, puoi davvero divenire segno della consolazione di Dio. Per la tua gente e la tua città dentro la storia di oggi. Non è poco come dono, è grazia, è chiamata che da ogni parte ci supera. Ecco, abbiamo concluso queste 9 tappe di ascolto, e sempre condotti dalla parola, e questo l'abbiamo sentito come un'opportunità e una grazia. C'è quindi un momento ancora discretamente ampio di silenzio e di preghiera, e poi sembra bello, ecco, che ci regaliamo la possibilità di una sorta di piccola meditazione a più voci, dove magari una risonanza, un aspetto che ci ha colpito, qualcosa che abbiamo sentito veramente vibrare dentro di noi, può diventare, con lo stile molto sobrio, allusivo, no? Può diventare anche un modo dove condividiamo insieme la fede. Credo che sia, dopo l'ascolto di Geremia, questo un modo bello anche di arrivare a concludere, proprio aiutandoci nella fede. Quindi, per chi lo desidera, alle 11 ci ritroviamo puntualmente qua e abbiamo quella oretta e la viviamo con molta semplicità, ma anche bene, aiutandoci davvero nella fede. Buona preghiera.